mio regalo di compleanno, mi hanno regalato un altro registratore perché sennò, come dire, prego, grazie. E dicevo, una disciplina è qualcosa che si fa nel tempo e credo da quello che ci siamo detti fino adesso dovrebbe essere evidente che è una convenzione. Di fatto noi chiamiamo discipline degli più o meno dei paradigmi, no? Se vogliamo riprendere quello che abbiamo detto di Kuhn, ovvero sia una serie di idee comuni a una serie di studiosi che ritengono che quello sia ciò che va fatto. Ma questi paradigmi, anche loro, come lo yogurt, scadono. Si rivelano inadatti, si rivelano errati, si rivelano parziali, come è abbastanza normale che sia, visto che la nostra conoscenza di fatto è un processo di approssimazione al limite. Quindi la sociologia, come tante altre discipline, sta passando un momento di profonda crisi che dovrebbe condurre, secondo me, ad una radicale modifica dell'idea stessa di disciplina. Noi abbiamo un concetto inglese che mi piace molto, che è quello di humanities, che è di per sé già un passo avanti, nel senso che dà un'idea di scienze dell'uomo. Il problema è che, dal mio punto di vista, anche le scienze dure, che dovrebbero essere quelle che noi chiamiamo scienza sul serio, mentre quando parliamo di noi mettiamo le virgolette, sono scienza dell'uomo. Perché le facciamo noi? È ancora l'idea che esista una verità oggettiva che ci si rivela mano a mano che ci autorizza ad avere un'altra opinione. Ma quest'idea è terribilmente in crisi anche per le scienze dure. Vi ho già menzionato Heisenberg. Noi adesso sappiamo che l'osservazione perturba l'evento. E quello era uno dei nostri, no, canoni forti, ovvero sia io guardo l'evento da lontano, l'evento si svolge come se io non ci fossi e io lo registro. Questa è una delle basi della scienza dura. E noi oggi sappiamo che se guardi certi tipi di evento, li modifichi. Non accadono come accadrebbero se tu non fossi lì, quindi sei tu che stai facendo l'evento, che ti piaccia o no. No? E questo è il nocciolo della meccanica quantistica. La meccanica quantistica si tratta di un collasso della funzione d'onda dovuto all'osservatore. Il gatto di Schrödinger dovreste averlo più o meno presente un po' tutti, no? Io finché non apro la scatola non lo so come sta il gatto. Ed è il mio aprire la scatola che fa sì che il gatto sia in un modo o nell'altro. Non so se la cosa è chiara. Questo è il concetto di fondo che mette in crisi qualunque pretesa di verità oggettiva noi ancora conservassimo. E l'idea di verità oggettiva è un'idea estremamente totalitaria e totalizzante, oltre ad essere un immenso alibi, come abbiamo già detto. Comunque, per la gioia di coloro che non hanno capito il senso delle lezioni precedenti, da oggi cominciamo a fare delle lezioni un po' più canoniche. Prima, però, volevo rispondere a un vostro collega che non è uno studente, nel senso che negli ultimi mi ha mandato un messaggio, uno dei tanti, perché ho scoperto poi nel tempo che sono tanti, che sentono le mie lezioni anche senza essere iscritti all'università. E quindi mi ha fatto una domanda, ne approfitto e gli rispondo qui perché mi sembra utile. Nel senso, mi dice se il momento dell'alzarsi in piedi coincide con quello della consapevolezza. No. Il problema è esattamente quello. Noi prima ci alziamo in piedi e questo accade, come vi ho detto, milioni di anni fa. Da lì in poi andiamo verso un progressivo dispiegarsi della consapevolezza. Ora, coscienza e consapevolezza, purtroppo, sono un'altra questione estremamente complicata. Ve l'accenno al volo, ma non la perseguo ulteriormente perché sennò veramente facciamo un altro corso sul serio. Ma è utile saperlo perché, tanto per cambiare, rientra in un modo di costruire il sapere che ci siamo ritagliati addosso, ma che comunque è diventata una specie di camicia di forza. Noi abbiamo deciso che gli unici esseri consapevoli e coscienti sono gli esseri umani. Questa cosa si chiama eccezionalismo umano, ovvero sia, noi abbiamo deciso che quasi tutto quello che accade, che riteniamo buono, lo facciamo solo noi. Da tempo. Cartesio è un altro di quelli che ha contribuito, tant'è che secondo Cartesio tutti gli animali sono delle specie di robot che vanno in giro, no? Nonostante il fatto che la grandissima parte delle scienze naturali stia smentendo questo discorso ormai da un sacco di tempo a questa parte, no? Perché l'idea qual è? Che l'animale si comporta in certi modi perché è registrato ed è obbligato a fare così da una specie di, che ne so, rulino di marcia precedentemente definito. Solo che noi sappiamo perfettamente che anche questo non è vero. L'animale si ricorda cose, l'animale trae conclusioni, l'animale integra un certo tipo di trasmissione e capacità di comunicazione con delle considerazioni che non possiamo che considerare in parte fonte di coscienza. Che poi non sia la nostra coscienza è un altro discorso, ma non vedo dove sia la differenza. Certo, è chiaro che se cominciamo a considerare il regno animale cosciente, un hamburger diventa un problema. Però dovremmo, per molti versi. No, vi faccio un brevissimo esempio e poi andiamo a noi. Hanno fatto un esperimento relativo alle api, che sono fra gli insetti più intelligenti che conosciamo, evidentemente. Le quali hanno un sistema di danza che è una comunicazione. A seconda del ritmo, dei movimenti, della direzione, eccetera, eccetera, la danza dice alle altre api dov'è del cibo. Ok? Allora che succede? Che un giorno prendono una di queste api e la portano su una barca in mezzo a un lago dove hanno messo un contenitore con dell'acqua zuccherata, che dal loro punto di vista è, come dire, una specie di ciotola alla base dell'arcobaleno. E dopodiché la fanno tornare al suo alveare e chiaramente l'ape informa tutte le altre di questa scoperta. Le altre non si muovono. Perché la spiegazione che ci è stata data qual è? Che siccome stava al centro di un lago, lo sapevano benissimo che al centro del lago non poteva esserci niente. Tanto per la questione del meccanicismo e dell'istinto. A fronte della comunicazione dell'ape, gli dice: guardate che lì c'è la pappa. Quelli gli hanno detto: ma sei scema, lì c'è un lago, la pappa di che? Più o meno, mo non so come lo dicano questo in apesco, però l'idea generale è questa. E chiunque poi frequenti animali, diciamo, domestici, famosi pet, tutte le varie cose, sa perfettamente che continuare a sostenere che non si rendano conto, non interpretino, non esprimano desideri, eccetera, eccetera, è una balla colossale, no? Io ho il mio gatto che quando vuole le coccole si fa capire benissimo, mo sarà una cosa istintiva o quello che vi pare, però insomma diciamo che mi è difficile sostenerlo. Quindi il problema della consapevolezza è un problema e della coscienza è un problema che probabilmente anch'esso va totalmente ridefinito. Perché noi ce la siamo attribuita, come ci siamo attribuiti il linguaggio senza starci a porre problemi di quando è cominciato e come. Ci siamo attribuiti un sacco di cose perché, come dire, siamo fatti così. Ci mettiamo le medaglie anche senza nessun motivo. Cosa che mi porta a un'altra piccola considerazione iniziale. Credo foste quasi tutti a sentire Federica Angeli sabato, che credo sia stato un buon momento, tutto sommato. Allora, io per carità non ho niente contro Bertolt Brecht, anzi, cito spesso e volentieri il discorso verranno a prendere il tuo vicino e tu non farai niente, poi verranno a prendere te e nessuno farà niente, no? Sapete bene, anche se non è Brecht. Ma gli abbiamo attribuito, quindi facciamo finta che. Ma devo dire che la questione del beato il popolo che non ha bisogno di eroi, secondo me è una cazzata colossale. Nel senso che tutti i popoli hanno bisogno di eroi. Il problema è capirsi su cosa intendiamo per eroe. Perché noi qui, come al solito, visto che accediamo regolarmente a un linguaggio iperbolico, ormai definiamo eroe chiunque. Con tutta la stima e l'affetto, ci sono alcune figure che non hanno nulla di eroico, si trovano semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non è quello essere, morire a casaccio non è essere eroi, ragazzi. Essere eroi è morire o sacrificare coscientemente qualcosa di molto importante per sé, per un altro fine. Quella è l'idea. Allora, credo che Federica Angeli, da questo punto di vista, possa essere tranquillamente considerata un'eroina. Perché uno che per una questione di punto sacrifica anni e anni della sua vita, a casa mia, ci sta molto vicino, anche se non è morto. Che poi è quello che stanno rinfacciando a Saviano, peraltro, il quale pure lui da un po' che campa in questo modo, e poi gli dicono: vabbè, ma sei ancora vivo, come se fosse colpa sua, no? Quelle cose che lasciano un po' perplessi. Però l'eroe, è una funzione immaginale. E quello è il punto. L'eroe, dal nostro punto di vista, è molto interessante, è molto importante. Perché? Perché è colui che compie il percorso di soggettivazione. Il quale percorso di soggettivazione è un'impresa seria, complicata, dura. Quindi a noi fa comodo che lo faccia lui. Perché in una società non sono tutti eroi, né tu hai nessun diritto di chiedere a qualcuno di fare l'eroe. L'eroe o lo fai tu, oppure non è che io ti posso dire vai a fare l'eroe, perché non funziona. Però in quel comportarsi l'eroe ti dà modo di rispecchiarti e di fare come se. Attraverso il suo agire tu partecipi un po' della questione e forse trovi il tuo coraggio, trovi il tuo modo di esserlo in scala minore. È chiaro, nessuno ti dice di andarti a immolare. Però potresti prendere posizione, voglio dire, in questi giorni di posizioni da prendere ce ne sono talmente tante che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quindi figuriamoci. E si parlava giusto appunto di questo calciatore turco, che mo non mi ricordo come si chiama perché col calcio non ho grandi dimestichezza. Però chapeau, nel senso che uno che rinuncia a un comodo status, a un sacco di soldi perché ritiene che denuncia qualcosa che non ritiene giusto. In certi regimi in particolare è importante, è qualcosa che appunto è un esempio. Okay. Quindi sull'eroe io avrei grosse riserve sul fatto che non occorrano eroi. Occorrono eroi veri, quelli che in qualche misura rientrano nel canone dell'eroe, non eroi appunto che ormai vengono, come dire, è un titolo che viene buttato un po' lì così, senza troppa attenzione. Ed è una parte del ragionamento, diciamo, durandiano dell'immaginale, del sapere mitico e via discorrendo. Dimmi.
Scusi, lei sta dicendo che praticamente è un mondo che non esiste, è un mondo in cui non c'è bisogno di eroi, perché lo sappiamo tutta come tanto la storia ci ha insegnato, quindi alla fine. Però un mondo che non ha bisogno di eroi non sarebbe bello? Cioè vuol dire che saremmo arrivati a un livello di civilizzazione, di vivere comune perfetto, che
Allora,
lui dice, infatti da
dice,
quando
la
c'è
vos
il
dice il
mondo.
vostro collega che un mondo senza eroi sarebbe bello. Il grande
Infatti,
problema è
quello però.
che, il problema è che continuate a
Quello
pensare in
pensavo.
termini no, strani, come dire, c'è sempre bisogno di qualcuno, c'è sempre gente nuova, c'è sempre bisogno che qualcuno sia ad esempio a questa gente nuova. Cioè, l'eroe non è qualcuno che muore a casaccio, ragazzi, l'eroe è il culmine di quella che si presume essere la parabola della vita dell'individuo. E tutti hanno bisogno sempre di qualcuno a cui guardare. Perché o siamo tutti eroi, ma mi sembra che non sia questo, no? La migliore delle ipotesi. Allora, che si tratti di eroi che non muoiono, ma magari quello sarebbe benissimo. Ma comunque c'è bisogno di qualcuno che si faccia carico. Anche perché, di nuovo, questo mondo dove non ci sarebbero eroi sarebbe un mondo dove c'è solo il bene. E il male nel frattempo che gli abbiamo fatto l'abbiamo evacuato. Questo è il delirio razionalistico. Il male sta lì come il bene. E di conseguenza non prevedo possibilità, anzi, poi ne parliamo in un mondo che sta palesemente andando verso il male, se la vogliamo prendere da questo punto di vista. Nel senso che stavo sentendo una trasmissione alla radio stamattina con un campionario dei principali leader del mondo. Non è che mi senta particolarmente nel migliore dei mondi possibili attualmente, quindi a voglia te prima che. Però ripeto, anche in prospettiva, secondo me, se accetto un mondo processuale, un mondo nel quale le cose sono perennemente in un equilibrio dinamico, gli eroi serviranno sempre. Non è pensabile che finiscano. È il nostro delirio che ci impone di pensare così. Sono andato a vedere il Maestro e Margherita, come vi raccontavo, l'avevo anticipato l'altra volta, e c'era un momento in cui Voland, che è il famoso diavolo, parla con l'inviato di Dio. E è uno dei più bei monologhi che ho sentito da un po' di tempo a questa parte, dove gli dice: tu vorresti che gli uomini non lasciassero più la loro ombra al suolo? Tu vorresti un mondo scorticato perché tu possa godere della tua pura luce? Ma tu sei stupido. E la pura luce è diurno, è regime diurno proprio canonico, è un esempio di quello che ci siamo detti a lezione da manuale, nel senso che pensare un mondo soltanto del bene è impensabile, perché sarebbe, come dice il Tao, un mondo dove non c'è l'ombra. L'ombra c'è. E che significherebbe il bene senza il male? Cioè, fateci caso, sono tutte coppie di concetti che non possono essere separati, perché sono interrelati. Se non ci fosse l'uno, non ci sarebbe manco l'altro.
Stessa cosa che dice Benigni, per essere tristi bisogna essere felici.
Esatto, è lo stesso che dice Benigni quando dice per essere tristi bisogna essere felici. Noi siamo esseri differenziali, dice Simmel, tanto per venire. Quindi noi capiamo e godiamo dei cambiamenti, non della perennità, no? Non a caso, per chi legge la Divina Commedia, il paradiso è un po' noiosetto. Non cito Billy Joel, che dice: preferisco ridere con i peccatori che non annoiarmi con i santi. Quindi più o meno siamo da quelle parti. Però l'idea generale è questa, ovvero sia il pensiero divisivo e il paradigma contemporaneo divisivo ci portano a pensare che si possa avere l'uno senza l'altro, no? Che noi si possa evacuare il male. Però credo che Dopo 50 anni di idea di evacuazione del male, i risultati sono questi, forse sarebbe opportuno che ci ripensassimo sopra un attimo. Dimmi. Aspetta che siamo a dei volumi non.
Cosa significa compiere il percorso di soggettivazione?
Ok, compiere il percorso di soggettivazione, grazie, qualcuno ogni tanto fa caso a quello che dico, mi fa piacere. Vuol dire diventare soggetti, ovvero sia avviarsi lungo quel cammino di cultura soggettiva di cui abbiamo parlato fino adesso. E come vi ho detto più volte, la cultura soggettiva non è che capita anche se tu non vuoi. La cultura soggettiva in qualche misura la devi perseguire perché è un tuo, come dire, è un tuo appannaggio. Non voglio dire obbligo perché sennò rifiniremmo nel dibattito che abbiamo fatto venerdì pomeriggio quando parlavamo del dover essere culturale. Non so se c'era qualcuno di voi. Però di fatto la cultura soggettiva non ti capita. Se te la persegui in qualche modo, bene, se no, no. E l'eroe da questo punto di vista può essere quello che ti spinge a cominciare il percorso. Tenete presente che da questo punto di vista la cultura soggettiva è estremamente democratica. Perché siccome lo sviluppo è infinito, non è importante a che punto sei. Hai sempre tanto da fare ancora. Tant'è che una delle parole che stanno tornando in auge ultimamente è umiltà. Non so quanto varrà la pena dirla, però insomma di fatto l'idea generale è quella. Devi sentirti umile quando sei in cammino, perché c'è tanto da camminare. Quanto tu abbia camminato è rilevante. C'è ancora tutta la parte davanti. Quindi quelli che si sentono beati di quello che hanno fatto non stanno facendo un buon lavoro, mettiamola così, per molti versi. Altre domande? Oh, sì. Ragazzi, che diamine, qualche piccolo modo di rivolgersi al pubblico.
Volevo sapere se il concetto di eroe poteva essere associato al concetto di superuomo.
Oh, mo, superuomo è un altro concetto di quelli che, come dire. Allora, dobbiamo liberare un attimo il povero Nietzsche da sta croce perché, come dire, la storia della cultura è zeppa di gente che dice cose, viene mal interpretata e dopodiché condannata perché qualcuno ha deciso che lui aveva detto. Per cui Nietzsche era matto, ma non a questo punto, e parlava dell'oltreuomo. E l'oltreuomo di Nietzsche probabilmente in qualche misura attinge allo stesso serbatoio immaginale di quello che stiamo dicendo. Però un oltreuomo non è un superuomo, perché un superuomo di per sé già è gerarchico, no? Il superuomo è meglio degli altri. E quindi l'oltreuomo no. E abbiamo visto che si tratta probabilmente di una, come dire, figura di un equilibrio e di una capacità di leggere il mondo diverse da quelle correnti. Che per certi versi probabilmente potrebbe anche essere auspicabile. Abbiamo anche detto, se vi ricordate le lezioni scorse, che oggi come oggi l'idea di superuomo è abbastanza complicata, nel senso che tutti quelli che indichiamo, che immaginiamo come superuomini, poi per qualche verso invece hanno questo segreto bisogno e desiderio di diventare normali, che io già ho detto non riesco a capirlo, però vabbè, ognuno fa il suo, non è un problema. Però è un movimento che rientra chiaramente nel processo di standardizzazione che stiamo vivendo da parecchi anni a questa parte e che mira a far pensare che la normalità sia desiderabile. Faccio presente che normalità è un altro termine sul quale si può discutere estensivamente. Perché chi è che decide cos'è normale? Voi fatevi una storia della normalità nel corso del tempo e scoprirete che quello che stiamo facendo oggi per millenni è stato considerato quanto di più abnorme e discutibile e condannabile. Quindi anche lì immaginazione e realtà dialogano estensivamente, no? Di fatto noi usiamo il termine normalità per in qualche misura sentirci inclusi, per appartenere. Uno dei punti centrali sui quali batteremo è la dinamica tra appartenenza e riconoscimento. Ed ha molto a che fare con il fatto di essere umani, quindi sono tutti temi strettamente connessi e correlati. Che vuol dire? Vuol dire che se io ho bisogno di qualche rassicurazione circa il mio sentirmi umano, e capita, perché a me vengono in mente cose che mi spaventano, a me vengono in mente comportamenti che normalmente non avrei mai considerato di poter manco lontanamente immaginare, io a volte mi spavento da solo. E ho bisogno che qualcun altro mi riconfermi nel mio essere umano. Essere umani è anche in larga misura un problema relazionale. C'è bisogno che gli altri mi riconoscano come essere umano perché io mi senta essere umano. Ecco perché mettiamo un tale accento sul discorso della relazione. Pensate in termini di violenza simbolica, cosa che avrete fatto sicuramente perché la si fa, l'ho fatta anch'io, ogni tanto la faccio ancora, mi fa schifo, ma succede. Quando arriva il mendicante, tu vai avanti come se non l'avessi visto, senza interagire, senza manco dire no. Fai come se non ci fosse. Ecco, fare come se qualcuno non ci fosse è un gesto di una violenza assoluta. Perché quello è il problema del riconoscimento. È diventare invisibili. Tant'è che delle trasmissioni anche intelligenti si chiamano invisibili. Quelli che non vogliamo vedere, quelli a cui non riconosciamo lo statuto di essere umano. Di volta in volta sono i poveri, i senza tetto, gli omosessuali, gli ebrei, i comunisti. Abbiamo sempre le stesse liste da secoli a questa parte, poi ogni tanto se ne aggiunge qualcun altro. Però il punto è esattamente quello. L'atto è talmente apparentemente banale per quanto è terribilmente violento, perché tu stai disconoscendo a qualcuno il suo diritto di esistere. Quindi, come vedete, la qualità di essere umano porta con sé un sacco di questioni. Ed è una merce rara, è una merce sulla quale si combatte, è una merce per la quale si fanno cose delle quali dovremmo vergognarci tutti collettivamente per quello che dicevamo, come i genocidi e gli abbandoni che stanno accadendo in questi giorni. Quindi c'è da rifletterci estensivamente. E il riconoscimento e l'appartenenza sono due pulsioni molto profonde. Perché? Perché appunto nell'appartenere c'è buona parte della questione dell'essere umani. Nel momento in cui tu appartieni a un gruppo, quel gruppo ti conforta nella tua idea di essere umano, nella tua sensazione di avere una di esistere. No? Questo è il grande problema. Perché secondo voi Facebook e tutte le altre piattaforme sociali stanno avendo questo grande successo adesso? Esattamente per lo stesso motivo, perché tutti vedono quello che fai e tu condividendo non è che stai semplicemente condividendo perché hai passato un buon momento. La gran parte delle condivisioni sono delle richieste d'attenzione, qualcuno che ti dica sì, è vero, ci sei. Tant'è che se non ti mettono i like quelli a cui tieni, ti incazzi. Come suppongo saprete, no? Ecco. Quindi la dittatura del like, di fatto, è un esempio concreto di questo discorso. Noi viviamo per essere riconosciuti. E siccome le dinamiche sociali purtroppo sono tali per cui questo riconoscimento è sempre più raro e difficile, qualcuno ha pensato che ci si potessero fare due lire sopra. Non a torto, ovviamente. Guardate caso, i termini che vengono usati in queste piattaforme sono tutti termini del registro amicale, quindi i rapporti primari, quelli più importanti, come vedremo. Dimmi.
Magari della psicologia umana, perché magari c'è molta gente, anche io a volte l'ho fatto, che scrivo qualcosa sui social che magari non ho detto ai miei migliori amici, ad esempio, per avere più attenzione.
Sì, oddio che sia un'estrapolazione della psicologia umana, ma insomma, comunque sono, senz'altro, sono uno strumento di lavoro su se stessi e sugli altri e sui propri rapporti che oggi è diventato quasi totalizzante perché le altre strategie le stiamo frequentando poco. Però vi dicevo, pensate, comunità, amici, no? Voglio dire, oh, parliamone. Io ho quasi 4.000 amici su Facebook, ne conoscerò 300 di persona, forse qualcosa di più, visto che parecchi di voi mi chiedono amicizia, quindi di fatto ho avuto un rapporto almeno diretto con qualcuno. Ma che io li chiami amici a me fa sorridere. Quelli con cui ne parlano dicono: vabbè, lo sai che è così. Io. Ma voi? E quelli che sono piccoli oggi? Che probabilmente avranno solo quegli amici lì? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, questo è un modo per cambiare il senso di un termine che ha un forte valore simbolico. Noi oggi chiamiamo amico qualcuno con cui abbiamo un rapporto primario privilegiato. Qualcuno che è insostituibile, qualcuno che è lì, qualcuno con cui parlo, con cui piango, con cui mi diverto, qualcuno che è in carne ed ossa. Quindi mi viene abbastanza facile sorridere della scelta di Facebook. Ma se ci penso un po' meglio, mi rendo conto che è una scelta ingannevole, perché appunto tende ad educare tutti quelli che non sono al corrente di questo o arrivano su un'idea di amicizia che è quella di avere un legame digitale, virtuale. Magari non essersi mai visti in carne ed ossa, magari fregarsene l'uno dell'altro, tutto sommato, no? Quindi attraverso questo sistema si depotenziano tutti i linguaggi e le istituzioni del rapporto e della relazione primaria a favore di una secondarizzazione ancora più spinta, come abbiamo già accennato e come vedremo un po' meglio. Ci siamo fin qui? Ok. Sì.
Fatto di comunque dell'utilizzo un po' incastrato. No, dico, il fatto dell'utilizzo dei social e tutto questo può portare, cioè mi fa pensare che porta a quella che è un'ansia poi, cioè sempre alla rincorsa dei follower, dei seguaci, tutte queste cose qua. Cioè io penso che rispetto comunque all'era passata era meglio prima che ora.
Oddio, non lo dirò perché sennò dice ecco vedi vecchi, però devo dire che alle volte qualche dubbio mi prende se devo essere onesto. E tenete presente che io sono su Facebook da 12 anni, mi ricordo, insomma quasi dall'inizio, quindi non è che abbia mai avuto, anzi mi ha sempre divertito molto il virtuale. Ho scritto la mia tesi, la mia prima tesi con WordStar, che era un programma del quale forse avrete sentito parlare, ma parliamo veramente di qualche millennio fa. E ho cominciato con le BBS, quando ancora dovevi telefonare a uno che ti autorizzava a entrare su internet, non c'erano le cose, c'erano soltanto testo, insomma parliamo di epoche. Ed internet, come tutte le cose, va vista in un'ottica del Tao, è bianca e nera, non è che è tutta sbagliata, per carità. Però certo che c'è molto più sbagliato di quanto non si credesse, su questo credo che se ne siano accorti tutti, se voi andate a vedere. I fondatori di internet sono quasi tutti pentiti, quasi tutti sono diventati attivisti del sottrarsi a internet, perché è diventato una questione che tanto per cambiare ci è totalmente sfuggita di mano. Dice, direi che quello oramai è un po' paradigmatico, se vogliamo fare un utilizzo un po' ironico del termine. Però internet effettivamente offrirebbe ed offre delle potenzialità inaudite, perché veramente se hai un amico che sta in Canada lo riesci a vedere come se stesse qui. Veramente, se sei in viaggio e vuoi parlare con la tua famiglia, lo puoi fare come se stesse qui. Sono stato a Pianosa da poco. Pianosa è un ex carcere. Sì, in effetti devo dire, è un posto spettacolare. E anche il carcere è stato a lungo uno degli esperimenti più intelligenti che si siano messi in campo da questo punto di vista, con dei risultati meravigliosi. E quindi l'abbiamo chiuso perché che volevamo fare? Voglio dire, no? Allora, di fatto, però, ancora ci sono alcuni reclusi a Pianosa. Chiamiamoli reclusi, i quali pranzano tutti i giorni e cenano con le famiglie via Skype. Si mettono a tavola col computer e sono in relazione con la loro famiglia. Quindi ci sono una serie di cose, al di là poi della capacità di reperire contenuti culturali, utilizzi di oggetti e mezzi per apprendere le lingue di cui vi ho già parlato, ma ogni tanto ribadisco perché magari dai e dai. Sì.
Qualsiasi rapporto sociale, anche tipo le persone che cercano mal di pancia su internet e esce che c'hanno il tumore, cioè non ha senso, se c'hai qualche sintomo vai dal medico.
Oh, ecco, vedi, il vostro collega mette un po' il dito nella piaga proprio. Dice, tendiamo a sostituire tutto il mondo con. Ed è vero, il problema è un po' quello, ma è un esito abbastanza ovvio del modo in cui abbiamo costruito la nostra cultura. Già vi ricordavo Second Life qualche tempo dietro, però poi magari lo vediamo un po' meglio, ma pensateci, noi siamo quelli che riducono e dividono, abbiamo detto, no? Cos'è il digitale? Perché il digitale si chiama così? Vedo che fa dei gesti come a dire, ma esplicitiamoli, come al solito. Premere i tasti. No,
no, viene da una fusione di due
no,
parole
no, è una parola sola. Allora, questo dimostra, come al solito, che noi diamo per scontate cose, ma non approfondiamo. Digitale viene dall'inglese digits, che sono cifre, numeri. E dita non c'entrano niente, è una truffa. Poi batti a macchina, ma non è quello il punto. Digitale vuol dire trascritto in numeri. Quindi, di fatto, che succede? Che dalla sostanza passi ad una dematerializzazione assoluta, perché tu vedi video, quel video non è una pellicola, quel video sono numeri. E che numeri so? 0 e 1, guarda un po', bianco e nero, restiamo da capo a 12 lì, quindi siamo riusciti a trascrivere la realtà nei nostri termini. Non è un problema, non è un mistero perché il digitale ha questo fascino. Il digitale ha questo fascino perché trasforma in realtà tutte le nostre aspirazioni alchemiche, no? Dalla realtà vera, quella dura, quella che non è modificabile, siamo passati a una realtà che è perfettamente e totalmente manipolabile. No? Perché io prendo una fotografia e ci faccio quello che mi pare. Non è più come prima che dovevi beccare lo scatto, dovevi beccare il bagno, dovevi beccare l'istante, era quella e fine. No, adesso la pio, la cambio, la alzo, la stringo, la modifico, la filtro, ci faccio quello che voglio, la copio migliaia di volte, fantastico. Però vedete che c'è uno scarto, no? Come per l'MP3. C'è qualcosa che perdi. Anche perché i colori del digitale non sono tutti i colori del mondo, ma sono solo quelli che il digitale è in grado di restituirti. Bon, non voglio entrare sulle varie questioni tecniche, però siccome ho fatto programmazione a lungo ne so un po'. Quindi anche lì noi trasformiamo, ma perdiamo. L'MP3 è l'esempio più evidente, ma tutto il resto. Tra una fotografia che veniva fatta con i vecchi processi chimici e una fotografia del digitale di oggi, non c'è paragone da un punto di vista qualitativo, ma da un punto di vista di sensazione di dominio e controllo invece siamo perfetti, perché con quella fotografia del digitale posso farci quello che voglio. Posso costruire filmati che affermano e mostrano persone che dicono cose che non so, che non hanno mai detto. Non so se avete sentito questa delle fake news profonde che stanno frequentando adesso, che hanno creato degli algoritmi, tanto per cambiare, con i quali tu puoi ritoccare dei video facendo in modo che quello che sta parlando dica quello che ti pare a te, con la sua voce. Quindi figuriamoci, no? Il problema della prova e dell'evidenza dove va a farsi benedire, che già dovremmo pensarci da un po', no? Però avendo Photoshop, avendo questi algoritmi, tu puoi dimostrare qualsiasi cosa. E vi segnalo che questo è un problema anche per la ricerca scientifica, perché sono usciti svariati articoli e continuano a uscire che dimostrano come molte delle ricerche che vengono pubblicate anche su riviste importanti siano tutte taroccate, siano dati modificati, grafici ritoccati, eccetera eccetera eccetera. Perché una volta che cominci, dove ti fermi? Il problema è sempre lì. Puoi farlo a fin di bene per un primo qualcosa, no? E poi improvvisamente ti chiedi, ma perché non, ma perché non, ma perché non? Ed ecco là che mi stai facendo delle grandi scoperte scientifiche su Photoshop, perché uno dei più avvelenati degli scienziati dice questo: oggi con Photoshop puoi dimostrare qualsiasi cosa. Ecco, quindi figuriamoci come stiamo combinati da questo punto di vista. Però il punto centrale è questo: a livello immaginale, quello che sto cercando di farvi intuire, internet è l'esatto, come dire, esito della nostra cultura, perché la nostra cultura persegue la dematerializzazione e il controllo a tutti i costi da sempre, e con internet di fatto l'ha ottenuto senza stare a guardare cos'è che si perde. Quindi abbiamo la forma dei rapporti, ma non abbiamo la qualità dei rapporti, no? L'amico di internet è un amico che non è un amico, se vogliamo dirla così. Abbiamo la manipolabilità del reale, ma non abbiamo più le cose da manipolare, e molte delle qualità delle cose che volevamo manipolare e controllare abbiamo perse. Quindi il letto di Proguste è in opera estensivamente, no? E da questo punto di vista il linguaggio macchina è perfetto. 0 e 1, bianco e nero, perfetto. Non si può dire diversamente. Quindi il fatto che internet e il digitale abbiano tutto questo fascino è anche dovuto a dei movimenti culturali e immaginali remoti. Ristiamo un'altra volta a Platone, ragazzi, non è che siamo molto lontani. È tutto un lungo percorso che culmina in queste tecnologie che ci danno finalmente la possibilità di fare quello che avremmo voluto fare da tanto tempo, ma prima non potevamo, adesso sì. Quindi più o meno siamo lì. Ok, allora direi 5 minuti di break e poi cominciamo.